Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio del Pointer Podcast. Come sempre io sono Luca e insieme a me ci sono Alessandro e Eugenio. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao.
Come va? Com'è andata questa settimana?
Bene.
Dai, tutto, non ci si lamenta.
Tutto bene.
Anche oggi abbiamo un ospite. Il nostro ospite di oggi è dall'altra parte del pianeta. Noi siamo in Italia, tra Pisa e Spoleto. Il nostro ospite di oggi ci parla da San Francisco. C'è qualche ora di fuso orario di differenza. E è CEO e co-founder di una startup. Ha fatto tantissime altre cose, ce ne parlerà lui a breve. Quindi diamo il benvenuto a Piero Molino. Ciao Piero e grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie ragazzi, grazie per avermi invitato. Sono molto contento di raccontarvi un po' la mia storia, un po' che cosa faccio.
Noi abbiamo visto lo scorso anno il tuo talk al Codemotion, credo ormai fosse circa un anno fa, non adesso ho perso un po' la cognizione del tempo, e ci era piaciuto il progetto di cui avevi parlato e quindi abbiamo poi deciso di intervistarti. Incominciamo un po' l'intervista. Come ho detto, parliamo un po' di te, raccontaci qual è stato il tuo percorso che ti ha portato a San Francisco, quello che fai adesso e quello che hai fatto anche in passato.
Diciamo, sono stato molto fortunato per riuscire a ritrovarmi qui, ho avuto diciamo vari momenti nella mia carriera in cui ho avuto un po' di fortuna, mettiamola così. In particolare io ho studiato informatica a Bari, ho fatto il dottorato e ho fatto ricerca centrata su machine learning e su natural language processing. Ho avuto la fortuna, in particolare il mio tema di ricerca era question answering, e ho creato una piccola azienda a Bari che si chiamava Question Cube, che esiste ancora, anche se io diciamo, non, in questo momento non partecipo molto all'azienda. Ho avuto la fortuna di incontrare sia Luca Aiello, che è stato il mio manager quando ho fatto una internship a Yahoo Research Lab a Barcellona, che era un gruppo di ricercatori fantastico. E poi ho avuto anche la fortuna di incontrare Alfio Gliozzo, che è stato uno dei creatori di IBM Watson, il sistema originale, quello che fece la challenge, la Jeopardy Challenge in televisione con i campioni di Jeopardy. Poiché il mio tema di ricerca era question answering, insomma, avevamo molti interessi in comune e lui decise di assumermi per andare a lavorare a New York a IBM Watson. Quindi ho lavorato con lui per circa un anno, è stata un'esperienza fenomenale e quindi sono stato molto fortunato di riuscire a incontrarlo fondamentalmente. Dopodiché ho cambiato lavoro, sono andato a lavorare lì, fondamentalmente ad IBM facevo un misto di ricerche e applicazioni, in particolare perché il team per cui lavoravo era un team che faceva consulenza interna per altri team per sviluppare tecnologie di NLP e aggiungere NLP all'interno di applicazioni che IBM sviluppava. E invece poi ho cambiato insomma dimensione, da un'azienda da 500.000 persone sono passato in un'azienda da 10 persone, ovvero una startup che è stata fondata a New York da alcuni professori abbastanza, diciamo, molto ben conosciuti all'interno dell'ambito del machine learning, in particolare Gary Marcus, che era professore a NYU, non so se lo sia ancora adesso, Zubin Garamani, che è professore a Cambridge, adesso direttore a Google AI, Ken Stanley e Jeff Kloon, che sono ad OpenAI, e Noah Goodman, che è a Stanford. Quindi fondamentalmente volevo lavorare con loro, imparare da loro, e loro hanno creato questo team di 10 persone che è stato fantastico. C'erano persone con diciamo specialità diverse, alcuni erano più su computer vision, altri su reinforcement learning, io ero quello che diciamo aveva più conoscenze specifiche di NLP e quindi ci compensavamo a vicenda. Ho imparato molto in questa situazione, mi sono anche convinto che volevo di voler fondamentalmente creare un'altra startup per cercare di ricreare quel tipo di lavoro spalla a spalla che ci permetteva di imparare ciascuno dagli altri di questa startup. Poi questa startup è stata acquisita da Uber, quindi ho lavorato a Uber per 4 anni, anche lì tra ricerca e applicazione. Ricerca, ho fatto anche un po' troppe cose, sinceramente, dal punto di vista, sono stato molto orizzontale, mettiamola così. Coperto dialogue system, generazione del linguaggio naturale, qualcosa di computer vision, qualcosa di reinforcement learning, meta learning, graph neural network, quindi ho coperto molte cose. Anche computer vision, ho fatto un paio di paper di computer vision molto, secondo me molto interessanti. Per le applicazioni ho lavorato su quattro progetti fondamentali che sono stati poi messi in produzione a Uber. Uno è un progetto che si chiamava Kota su customer support, quindi è stato il primo modello di deep learning per customer support che è stato sviluppato ad Uber. Poi c'è stato un altro che era il dialogue system per i guidatori di Uber in Australia e Nuova Zelanda. Un altro è stato il recommender system di Uber Eats, dove abbiamo migliorato le performance aggiungendo alcune tecniche più nuove di graph neural network. E l'ultimo è stato un sistema di fraud detection che permetteva di scovare la collusione tra rider e driver di Uber. E poiché lavoravo su tutti questi diversi progetti con tipi di dati diversi, con task di machine learning diversi e così via, ho creato per me stesso Ludwig, che è diciamo, quel progetto open source a cui tu, di cui tu stavi parlando. E, era una maniera per me stesso per permettermi di riuscire a partire su un nuovo progetto e ottenere dei risultati molto molto velocemente. Altre persone all'interno dell'azienda hanno iniziato ad utilizzarlo e quindi questa cosa mi ha convinto che magari trasformarlo in un progetto open source sarebbe stato ci sarebbe stato del valore nel farlo, no? L'ultimo pezzo della mia storia è che dal 2020 ho lasciato Uber e sono entrato in contatto con il professor Chris Ray di Stanford, che fondamentalmente ha sviluppato un sistema molto simile a Ludwig, abbiamo fatto indipendentemente, quando lui lavorava ad Apple, e si chiamava Overton questo sistema. E niente, quindi parlando abbiamo deciso di fondare un'azienda insieme. Lui è anche un imprenditore di alto calibro, ha venduto due aziende ad Apple ed adesso è cofondatore, oltre che della nostra azienda, di altre due aziende, una è Snorkel e l'altra è Samba Nova, sono entrambe considerate unicorn nella Silicon Valley perché hanno una valutazione superiore al $1 billion. E quindi abbiamo deciso di fondare questa azienda insieme, soltanto che io non avevo una green card e lui mi ha invitato a Stanford. Ho detto perché non vieni a lavorare da noi per un po' di tempo, fin tanto che non prendi la green card e poi fondiamo l'azienda insieme. Quindi questo è quello che è successo. E poi da marzo del 2021 abbiamo fondato questa azienda che si chiama Predibase, anche se adesso è fondamentalmente ancora in stealth, quindi non molti la conoscono ancora, però nell'arco di quest'anno usciremo dallo stealth e mostreremo qual è il prodotto che stiamo sviluppando al resto del mondo, sperando che sia qualcosa che sia utile ai più per semplificare il machine learning e l'adozione all'interno di grandi aziende.
Piero, direi che hai avuto un percorso che salta da università-azienda e la domanda è: come è stato questo tipo di salto tra una parte di università e una parte del lavoro in azienda? È stato difficile? Hai trovato delle differenze? C'è qualcuna, una delle due preferisci di più rispetto alle altre? O sono due mondi disgiunti che fanno cose diverse in qualche modo?
Guarda, per quanto mi riguarda, non credo che sia un qualcosa di completamente universale, però per quanto mi riguarda, a me piace essere nelle intersezioni. In particolare mi piace sviluppare prodotti e progetti che siano utilizzabili dalle persone, quindi che siano effettivamente utili, però allo stesso tempo mi piace sviluppare progetti anche che siano nuovi e quindi essere nell'intersezione tra l'accademia che ti permette di scoprire cose nuove e nell'azienda che ti permette di mettere queste cose nuove in pratica, per me è il mio, è la mia zona di riferimento, dove mi piace vivere. Però immagino che per molti non sia così e sono due mondi che spesso sono disgiunti. Per me non è detto che lo debbano essere. E personalmente se non avessi avuto l'esperienza in accademia non avrei potuto sviluppare le idee che poi mi hanno permesso di andare a lavorare in azienda in situazioni di alto calibro. Allo stesso modo, se non avessi lavorato in azienda, le cose belle che avevo fatto di ricerca non so se avrei potuto metterle in pratica. Per cui per me, essere a metà tra i due mondi in qualcosa che penso sia, perché per me almeno ha valore.
Tornando a Ludwig invece, ci spieghi un attimo cos'è, cosa fa?
Certo, abbiamo cambiato la definizione di Ludwig nel corso del tempo un paio di volte per cercare di spiegare meglio che cosa fa. Direi che la maniera per spiegarlo, che stiamo utilizzando adesso, è un approccio dichiarativo al deep learning. E per dichiarativo fondamentalmente significa che invece di dover scrivere il codice di tutti i passaggi di cui c'è bisogno per sviluppare un modello di deep learning, pre-processing, il modello stesso, l'inferenza, la valutazione, il post-processing, il codice per permettere che il modello, una volta che sia stato addestrato, possa anche essere utilizzato, possono essere fatte delle query sul modello. Tutte quante queste cose sono incapsulate all'interno di Ludwig e sono configurabili in maniera dichiarativa. Quindi anziché scrivere il codice in TensorFlow o PyTorch, l'utilizzatore di Ludwig scrive semplicemente una configurazione in cui dice voglio un modello che da questi input, con questi tipi di dati, riesca a produrre un output o più output con questi altri tipi di dati, e lo voglio fare attraverso un modello, posso scegliere quale modello e quali configurazioni di modello utilizzare, però di base non c'è bisogno di scegliere queste configurazioni perché c'è una configurazione di base che viene proposta da Ludwig, e se questa non è sufficiente in termini di performance si può modificare e c'è controllo di tutti i parametri fino alla singola linea di codice. Quindi c'è molta flessibilità, ma allo stesso tempo c'è Ludwig permette di avere un'interfaccia a più alto livello. Se vuoi un'analogia, è un po' quello che Kubernetes può aver fatto per infrastruttura, Ludwig può farlo per i modelli di deep learning.
Okay. Hai parlato dei dati che vengono dati in input a Ludwig. Questo dataset quanto deve essere pulito? Perché magari molto spesso abbiamo, non lo so, una classificazione di un testo e quel testo, non so, è vuoto e andrebbe magari fatto un preprocessing e modificato il dataset. In questo caso questo preprocessing va comunque fatto oppure Ludwig è in grado di fare anche quella parte?
Ci sono all'interno, fondamentalmente quando viene dato in un dataset in pasto a Ludwig, quello che succede è che c'è un passaggio di trasformazione dei dati grezzi, diciamo, in una forma numerica, sono tensori fondamentalmente, che sono utilizzabili poi dal modello stesso di deep learning interno a Ludwig per poter apprendere. In quel passaggio di pre-processing, in Ludwig ci sono alcuni metodi di pulizia dei dati. Per esempio, si possono specificare sempre in maniera dichiarativa, quindi non bisogna programmare niente. Quali sono le modalità per riempire dei dati mancanti, per esempio? Oppure qual è o quanto è grande il vocabolario di una colonna di testo, per esempio? O qual è la dimensione desiderata per dei dati di immagine. Quindi se le immagini hanno diverse dimensioni, Ludwig provvede a fare cropping e tagliare l'immagine a dimensione corretta. Detto questo, ovviamente se i dati che vengono provvisti come input sono molto molto sporchi, è difficile aspettarsi che alla fine qualunque sistema di machine learning in realtà diventi capace di fare qualcosa che permetta che abbia senso fondamentalmente. Per cui ovviamente il consiglio che diamo è sempre quello di pulire i dati, fare della exploratory data analysis per capire le distribuzioni dei vari valori, e Ludwig dà modo di fare alcune della pulizia, delle normalizzazioni e delle trasformazioni che sono necessarie, però altre sono specifiche per il dataset e quelle, insomma, conviene farle prima di dare il dataset a Ludwig.
Per quanto riguarda invece la parte di training con Ludwig, come viene svolta la ricerca degli iperparametri? Nel senso, viene fatta ad esempio una grid search o cosa viene fatto?
Allora, ci sono diciamo tre livelli a cui Ludwig lavora. Quando si fa normalmente il training di un modello con Ludwig, non viene fatta ricerca di iperparametri, semplicemente ci sono della configurazione di default. Per esempio, se un utente dà un dataset che contiene testo e una classe, per esempio, Ludwig decide qual è l'architettura di default, che, se non ricordo male, è una CNN per il testo, una proiezione della dimensione del numero di categorie per la classificazione, per l'output categorico, ma non c'è una scelta degli iperparametri. C'è una configurazione default che l'utente può cambiare manualmente se preferisce, per esempio utilizzare un LSTM o un transformer anziché utilizzare la CNN di base. In più c'è anche una componente di hyperparameter optimization che anch'essa è dichiarativa. Quindi nella configurazione che viene fornita a Ludwig ci può essere una sezione in cui si specifica che metrica si vuole utilizzare, si vuole ottimizzare, se la si vuole massimizzare o minimizzare, perché ovviamente se è una loss la vuoi minimizzare, se è una misura di per esempio di accuratezza la vuoi massimizzare. Quali sono gli iperparametri all'interno del resto della configurazione che si vogliono modificare, quali sono i loro range, quali sono le varie opzioni. Per esempio, alcuni possono avere dei range numerici, altri possono avere una lista di valori che sono delle opzioni, e si può anche specificare qual è l'algoritmo da utilizzare per la selezione degli iperparametri. Quando lo si può fare sia localmente che su un cluster. Se lo si fa localmente ci sono, se non ricordo male, tre algoritmi che sono supportati. Uno è già giusto random search, grid search, e c'è anche l'utilizzo di PySot, che è una libreria di ottimizzazione bayesiana degli iperparametri. Mentre invece se lo si fa in remoto, utilizziamo Ray per fare la distribuzione del training in remoto, e Ray ha alcune altre possibilità. Per esempio, si può utilizzare Hyperband come algoritmo di sampling, o ci sono anche degli algoritmi genetici oltre a quelli bayesiani che si possono scegliere. Tutto quanto questo viene sempre fatto da dei parametri di configurazione, per cui non bisogna scrivere codice, basta indicare il nome dell'algoritmo che si vuole utilizzare e Ludwig fa del suo meglio per utilizzarlo. E poi c'è un terzo livello che stiamo introducendo adesso, quindi nelle prossime due versioni di Ludwig ci sarà un forte sviluppo, ed è un livello di AutoML dove fondamentalmente, dato il dataset, specificati gli input e gli output, Ludwig stesso decide quali sono le architetture da provare e quali sono gli iperparametri da ottimizzare, e ritornerà la configurazione migliore che riesce a trovare tra quelle che proverà. Ovviamente c'è un trade-off tra questi, diciamo, tre livelli rispetto a quanta computazione c'è bisogno di fare. Nel primo caso, il semplice training ovviamente si addestra soltanto un modello. Nel caso della performance optimization si specifica esattamente quanti sample si vogliono dall'algoritmo di ottimizzazione dei parametri. Nel caso dell'AutoML Ludwig prende questa decisione, ovviamente cerca di minimizzare il quantitativo di computazione, però ovviamente essendo meno prescrittiva come metodologia, è possibile che si spenda più tempo per trovare il modello, però è più automatizzato, per cui diventa più semplice per l'utente.
Una curiosità, se io per esempio volessi utilizzare Ludwig e scegliessi un determinato modello per il problema che devo risolvere, il modello dietro le quinte come l'avete implementato? Cioè avete utilizzato, non so, PyTorch, TensorFlow?
Sì, è una, diciamo... Siamo, come si dice, opinionated rispetto al tipo di modello che si utilizza. La libreria sottostante fino alla versione 0.4 è stata TensorFlow. Adesso rilasceremo la versione 0.5, abbiamo fatto un porting verso PyTorch per vari motivi, in particolare per l'ecosistema. L'ecosistema di PyTorch in questo momento è molto più attivo ed inoltre è molto più semplice fare debugging, è molto più semplice fare testing dei modelli, per cui abbiamo deciso di spostarci su PyTorch. Riguardo all'architettura del modello, fondamentalmente Ludwig fa questa scelta in cui l'architettura è quella che noi chiamiamo ECD, encoder, combiner, decoder. Ci sono tanti encoder quanti input specificati dall'utente. E per ogni tipo di input l'encoder è diverso. Per esempio posso avere un input di testo e allora l'encoder sarà o una CNN o un LSTM o un transformer o un modello preaddestrato tipo BERT o GPT. Se l'input è categorico, allora ci sarà una parte di modello, un encoder, che trasformerà l'input in un embedding. Se l'input è un'immagine, allora l'encoder sarà o una stack di CNN o ResNet, o adesso abbiamo anche aggiunto il Vision Transformer, quindi tutte le architetture che permettono di lavorare con le immagini. Poi c'è la componente combiner che prende tutti gli output dei vari encoder, li combina in qualche modo e poi ritorna un singolo vettore. Questa componente, abbiamo varie implementazioni, la più semplice è semplicemente una concatenazione dei vari input e alcuni livelli di fully connected. E poi per ogni output c'è un decoder che prende il vettore output del combiner e lo trasforma nella predizione. Se è una regressione, per esempio, lo trasforma in una singola dimensione, un valore numerico. Se invece è una classificazione multicategoria, per esempio, lo trasforma in una distribuzione di probabilità tra tutte le varie categorie e poi la singola probabilità della categoria con più probabilità. Se invece l'output è dal testo, viene generato del testo in maniera autoregressiva. Se invece è un insieme, viene generato un insieme di valori binari, ciascuno per ciascuna classe del multilabel. Per cui la cosa bella di Ludwig è che è molto flessibile rispetto alla combinazione tra tipi di input e tipi di output, definisce il tipo di modello che è l'architettura del modello che Ludwig va ad addestrare, e l'utente può scegliere per ciascun, per esempio, text encoder quale implementazione utilizzare, quali sono gli iperparametri da utilizzare, quanti livelli, quanti filtri, che normalizzazione, che attivazione e così via. Per cui c'è grandissima flessibilità nella scelta dell'utente.
Ho capito. E dato che tra le varie cose che permette di fare Ludwig c'è anche la possibilità di fare delle previsioni, c'è anche la possibilità di spiegare quelle previsioni? Cioè, mi spiego meglio, avete anche integrato dei metodi di explainability? Ad esempio faccio una previsione di qualcosa e spiego anche perché l'ho fatta, oppure quella è una cosa che va fatta a parte?
Al momento dentro Ludwig non c'è un modulo di explainability, però per esempio questa è una cosa che stiamo facendo in Predibase. Ci sono, diciamo, due cose che stiamo facendo. Una è aggiungere dei metodi di explainability che siano specifici per i modelli, per esempio che guardino se un modello ha un metodo di attenzione, per esempio come la maggior parte dei transformer, guardando al livello di attenzione si può capire quali sono gli input che sono stati più influenti per determinare gli output, per esempio. E quindi questo lo stiamo aggiungendo all'interno di Predibase. Stiamo anche aggiungendo invece dei metodi di explainability che siano invece black box, quindi che lavorino con tutti i diversi tipi di modelli che si possono addestrare con Ludwig. Per esempio Lime e Sharp sono due dei più famosi, e in Predibase già li supportiamo, per cui non c'è direttamente in Ludwig al momento, però è molto facile integrarlo con anche librerie che già esistono per Lime & Sharp, per esempio, e ottenere l'importanza degli input rispetto agli output. Okay. Un tipo di forma di spiegazione, ce ne possono essere molte altre, però è una forma di explainability che stiamo supportando.
Mentre invece a livello di sviluppo, qual è il problema più interessante o complicato che vi siete trovati ad affrontare con Ludwig, sviluppando Ludwig?
Questa è una buona domanda. Guarda, secondo me la cosa più interessante di Ludwig è il livello di astrazione. E quindi la cosa più complessa non è tanto il riuscire a fare in modo che ci sia un modello che riesce ad addestrarsi su un certo dataset, ma fare in modo che la libreria sia flessibile rispetto a tutti questi diversi tipi di dati, sia in input che in output. Quindi in pratica la libreria supporta tanti diversi task di machine learning, e trovare quel livello di generalità che permetta a tutti quanti questi task di machine learning di essere poi alla fine risolti dalla stessa base di codice. Forse è quella la cosa più complicata, però è anche la cosa più unica di Ludwig, secondo me. Questo livello di astrazione basato sulla dichiarazione della configurazione e sui tipi di dato, degli input e degli output.
E invece, quali sono i vostri competitor a Ludwig?
Allora, direi che non c'è uno specifico progetto che faccia esattamente le stesse cose, almeno che io sappia, però. Ci sono dei progetti che fanno svariati progetti che sono molto, anche molto sviluppati, anche molto buoni, che lavorano su alcuni specifici tipi di dato. Per esempio, la libreria GameFace è molto. Noi in realtà la utilizziamo insieme ad altre librerie come una componente per quello che riguarda il testo. Quindi se, loro nel testo sono molto molto bravi, la libreria è fantastica per fare testo. E poi ci sono altre librerie, per esempio PyTorch Vision, che contiene una serie di modelli per fare computer vision. E noi adesso nella versione nuova, la 0.5, ci integreremo anche con quella libreria, per cui diciamo che non le vedo come competitor, perché fondamentalmente noi siamo a un livello più alto di astrazione e utilizziamo queste librerie internamente. Però, diciamo, se qualcuno volesse lavorare soltanto su un modello e su una tipologia di dato, potrebbe anche utilizzare quelle librerie direttamente se volesse e se avesse la capacità e l'esperienza per poterlo fare. Perché noi, diciamo, cerchiamo di permettere degli utenti a degli sviluppatori che magari sono un po' meno esperti di deep learning, di avere, diciamo, gli stessi risultati che avrebbero se ci fosse un esperto a sviluppare manualmente il modello, e quindi diciamo ci rivolgiamo a due tipologie di utenti leggermente diverse.
E ci hai detto sei co-founder della tua startup. Com'è aver basato la tua startup, diciamo, su un progetto open source come Ludwig? O comunque utilizzare Ludwig, che è un progetto open source, all'interno della tua startup?
Come dire, ci sono tanti vantaggi e qualche svantaggio. Il vantaggio principale è che da un punto di vista della riconoscibilità, ovviamente quando andiamo a parlare con un potenziale cliente, diciamo, guarda, abbiamo questo progetto open source che già, diciamo, è abbastanza ben conosciuto, è già stato utilizzato da tante aziende in produzione. Ovviamente è una maniera per noi per dare sicurezza ai potenziali clienti che quello che abbiamo sviluppato da un certo punto di vista loro possono andare a guardarlo e modificarlo, e dall'altro punto di vista è qualcosa di già solido, è qualcosa di già insomma, battle tested, no? Inoltre c'è anche il vantaggio che la comunità porta, che insomma, ci sono sia contributi da parte della comunità, abbiamo alcuni contributori fantastici che spendono un sacco di tempo lavorando su Ludwig solo per la volontà di imparare realmente, quello è il loro obiettivo nella maggior parte dei casi. E dall'altro punto di vista anche lavorare nell'open source ci permette di migliorare il prodotto e il progetto continuamente, grazie anche agli utenti che lo utilizzano e che ci danno, insomma, quando qualcosa non funziona, ce lo scrivono immediatamente e quindi dobbiamo, diciamo, cerchiamo di rispondere alle loro richieste di miglioramento, immediatamente, e questo ci permette di avere un prodotto più solido, no? Lo svantaggio è che ovviamente è come avere un grande cliente che richiede, insomma, seguirlo richiede del tempo, tutta la comunità, insomma, richiede tempo, richiede energie, richiede anche attenzione. Però quello che ne abbiamo come risultato è molto più importante, molto più di valore di quanto non alla fine non il tempo che spendiamo per supportare il progetto e per migliorarlo. E poi c'è anche una questione che fondamentalmente per me personalmente è un progetto che è nato dalla mia passione per l'ambito del machine learning e del linguaggio naturale, per cui non mi costa tanto supportare il progetto, è qualcosa che mi rinvigorisce, anzi.
Ma quando hai iniziato a sviluppare Ludwig, avevi già in mente di costruire poi una startup utilizzando... Ok, ma e tornando indietro, rifaresti la stessa cosa, cioè rimetteresti open source il tutto, oppure preferiresti magari non metterlo open source e tenerlo, diciamo, come prodotto proprietario dell'azienda, per esempio?
Diciamo il vantaggio di renderlo open source è stato così più grande che lo rifarei sempre, anzi ci spenderei ancora più tempo di quanto non ci abbia speso in passato. Okay. Sì, assolutamente. Okay.
Dato che attualmente il progetto, diciamo, è utilizzato da questa la vostra startup, immagino che il tempo magari che gli dedicate è maggiore rispetto a quanto potevi dedicargli quando era un tuo progetto personale, ma le idee che avete riguardo agli sviluppi futuri di Ludwig e quello che state sviluppando adesso, diciamo, è adattato alle necessità della startup, oppure sono cose che avresti comunque fatto anche se avessi continuato a svilupparlo come un tuo progetto personale?
Direi che è una combinazione delle due cose. Le cose che avrei voluto sviluppare in Ludwig e che stiamo sviluppando adesso tramite la startup in Ludwig sono le stesse che avrei fatto in ogni caso, però la prioritizzazione, diciamo, la priorità di alcune di queste cose che stiamo sviluppando è adesso, prima era interamente dettata da, all'inizio veramente era interamente dettata da me e da quello che mi interessava fare, poi è diventata interamente dettata dalle richieste degli utenti, adesso diciamo è un misto tra richieste degli utenti è quello che è utile per la startup, però nella stragrande maggioranza dei casi le due cose si allineano quasi perfettamente. Da un punto di vista della qualità del progetto e quindi di far sì che non ci siano bug, non ci siano errori, quello ovviamente è assolutamente allineato, è ottimo per la startup che il progetto sia solido ed è ottimo per gli utenti che sia solido. Alcune volte gli utenti hanno delle richieste che se accolte potrebbero portare il progetto in diverse direzioni, ma ripeto, nella stragrande maggioranza dei casi i bisogni della startup, i bisogni del progetto e degli utenti del progetto sono assolutamente allineati.
Prima ci hai parlato della community intorno a Ludwig. Quanto, cioè, in cosa consiste il riuscire a gestire e canalizzare magari le direzioni dello sforzo verso qualcosa? Cioè, che tipo di effort devi dare nel controllare la community?
Allora, noi facciamo una... abbiamo, diciamo, una chat dove chiunque può iscriversi su Slack e lì, insomma, discutiamo di quali sono i sviluppi successivi e altre cose del genere. Ma abbiamo anche facciamo una riunione su Zoom ogni mese, abbiamo un'ora messa da parte per fare questa riunione, in modo tale che ci allineiamo fondamentalmente e non c'è del lavoro duplicato e riusciamo, se c'è, insomma, ci sono delle domande o dei dubbi o delle cose su cui qualcuno ha bisogno di aiuto, riusciamo a collaborare in maniera... in maniera molto molto fruttuosa. Inoltre c'è l'aspetto che ovviamente la difficoltà sta nel fatto che in particolare chi contribuisce di solito lo fa in degli stint di tempo per dire, insomma, che so, magari qualcuno al lavoro è tra due progetti, ha finito un progetto e deve ancora cominciarne un altro, quindi magari dal tempo libero e quindi decide di dedicarlo a Ludwig come progetto open source. Poi magari è preso da altre cose di lavoro e quindi per alcuni mesi non contribuisce molto e poi dopo ritorna a contribuire nel momento in cui è da capo del tempo libero. Per cui quello che è molto difficile è prevedere quanto tempo le persone avranno a disposizione e pianificare di conseguenza chi fa cosa. Però ovviamente questa è una cosa connaturata con tutti i progetti open source. Adesso, avendo l'azienda che anche permette che ci sia un gruppo di persone un po' più stabile anche a contribuire al progetto, ovviamente il progresso del progetto si sta accelerando e sta facendo sì che si possa fare un po' di pianificazione e riuscire ad ottenere dei risultati nei tempi più o meno nei tempi previsti, mentre prima era molto più difficile, dipendeva molto dalla volontà dei vari contributori e dalla loro disponibilità di tempo.
E per chi vuole contribuire avete delle linee guida, non so, delle issue da più semplici magari per avvicinarsi al progetto, oppure vi è capitato magari che arriva una persona che non ha mai contribuito e fa risolve un bug o qualcosa di importante, insomma?
Allora sì, ci sono delle linee guida per contribuire, ma sono molto, molto leggere. Fondamentalmente consiste nel fatto che quando c'è una PR su GitHub ci deve essere anche, deve essere testata fondamentalmente, anche se abbiamo insomma continuous integration, quindi quando la PR viene messa online viene testata automaticamente, però cerchiamo di spiegare quali sono i test che vengono effettuati in modo tale che chi contribuisce può fare questi test prima di inviare la PR, altrimenti ci vorrà un po' di scambi di discussione per riuscire a capire quali sono i punti deboli che causano errori nei test, no? E l'altro discorso è sulla documentazione, sul far sì che insomma il codice segua alcune linee guida, ma ripeto, sono molto leggere. Per contribuire ci sono una serie di issue aperte, alcune più facili, altre meno facili. Quelle più facili sono taggate con la tag, non ricordo,
good first.
Ce n'è good, una, sì, good first, issue. First issue o easy o anche help, request, qualcosa del genere. Ma in alcuni casi persone hanno preso delle issue e non le hanno risolte e hanno contribuito in questa maniera. Nella stragrande maggioranza dei casi chi contribuisce perché ha un qualche problema, un qualche cosa cui loro direttamente tengono e che diciamo impatta il loro lavoro di solito, e quindi contribuiscono una soluzione per quel tipo di problema. Altri invece entrano nella chat e chiedono su che cosa posso contribuire, e di solito diciamo, facciamo una piccola conversazione per capire che cosa, diciamo, quali sono le loro specialità, che cosa sono particolarmente inclini a fare, e decidiamo insieme come fare per cominciare a collaborare. Di solito questa è la maniera che funziona meglio.
Ho capito. Solo una curiosità. Vi è capitato di assumere qualcuno in azienda perché aveva contribuito molto, perché era interessato particolarmente al progetto?
Guarda, ci piacerebbe molto. Le persone che abbiamo provato ad assumere in questo modo sono in realtà quattro. Due in realtà hanno delle insomma, questioni familiari che non permettono loro di partecipare direttamente all'azienda. Un altro è stato assunto poco prima che l'azienda fosse formata, e un altro ancora è, diciamo, siamo in procinto, si spera di riuscire ad assumerlo, per cui è una cosa molto plausibile. In particolare se vediamo che c'è qualcuno che contribuisce molto e che è capace, che insomma riesce a migliorare il progetto e a scrivere del buon codice, a fare cose interessanti, ovviamente per noi è molto è un ottimo segnale, no? Che ci permette di capire che questa persona potrebbe essere un ottimo dipendente anche per l'azienda, per cui è un percorso che se finora non ha dato grandissimi frutti, ma speriamo che ne dia molti di più nel prossimo futuro.
E stai facendo startup a San Francisco, che penso sia il sogno di ogni startupper. Quanto quel luogo ti ha aiutato a tirar su una startup? Torneresti in Italia in un futuro potenzialmente a rifare la stessa esperienza oppure una volta lì resti lì?
Guarda, ci sono vari aspetti. Il primo aspetto è una questione di proprio puramente disponibilità di capitali. Qui, almeno nel mio caso, ha funzionato al contrario. E non lo sapevo, sinceramente. Quando ho rilasciato Ludwig Open Source all'inizio, sono venuti da me dei venture capitalist dicendo perché questo progetto che è così bello non lo vai a fare, non lo vai a supportare invece con un'azienda che lo trasforma anche in un qualcosa che possa permetterti di guadagnare, no? E ovviamente, diciamo, le disponibilità economiche degli investitori qui e anche la propensità verso il rischio è completamente diversa. Inoltre c'è un ecosistema che permette di sia assumere persone, ma anche di entrare in contatto con chi ti può dare del supporto, sia dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista commerciale, dal punto di vista organizzativo. E questa cosa ha un grandissimo valore. Per esempio, se non fossi stato qui, sarebbe stato probabilmente difficile che io entrassi in contatto con Chris, con cui poi, diciamo, abbiamo fondato la startup insieme, che era una persona con cui avevo idee, diciamo, molto molto allineate. Se fossi stato probabilmente in qualunque altra parte del mondo in questo momento, non sarebbe successo, almeno questa azienda non sarebbe nata, perlomeno non nella stessa maniera in cui è nata qui, e non avrei avuto la facilità di trovare collaboratori e persone di valore tanto quanto l'ho avuta qui per una questione di concentrazione di talenti. Detto questo, io penso che si possa, un progetto come questo lo si possa fare anche in altri luoghi, e infatti noi tra l'altro siamo un'azienda che lavora da remoto e in maniera distribuita, per cui se troviamo qualcuno che è in gamba anche dall'altra parte del mondo, per esempio abbiamo assunto una persona in Australia ultimamente, siamo convinti che possiamo trovare talenti e persone di valore in ogni parte del mondo. Magari l'ecosistema in cui loro vivono, l'ecosistema, diciamo, industriale in cui loro vivono, non permette a persone, magari, che so, in Bulgaria o in altri paesi, di essere altrettanto supportati per creare azienda, però questo non vuol dire che non ci siano dei talenti, anzi siamo convinti che ci espanderemo in questa maniera come azienda remota molto più velocemente, grazie al fatto che potremo assumere anche in Europa, in Sud America, in Asia.
Capito. Invece, a livello di semplificazione del mondo del machine learning, pensi che progetti come Ludwig o simili possano aiutare l'utente finale a, diciamo, semplificare l'approccio a questo mondo qui? Nel senso, pensi che utilizzando un sistema di questo tipo sia comunque necessaria la teoria dietro? Oppure posso approcciarmi un po' come un qualcosa di più, come posso dire, user friendly, senza dover conoscere tutta la teoria che c'è dietro?
Guarda, secondo me questa è una questione. Abbiamo scritto un paper, io e Chris, sul tema, che si chiama Declarative Machine Learning System, te lo consiglio. Non è esattamente su questo tema, però il tema è il tema dell'astrazione. È il fatto che in vari ambiti, praticamente tutti gli ambiti dell'informatica, si osserva sempre questo processo di graduale semplificazione dell'utilizzo delle tecnologie. Se tu pensi all'inizio, dover scrivere codice macchina direttamente, poi codice assembly e poi Fortran, fino ad arrivare a linguaggi di più alto livello che utilizziamo adesso, ad ogni livello il quantitativo di persone che diventa capace di utilizzare la tecnologia aumenta, allo stesso tempo c'è una più grande separazione verso quello che poi è quello che accade veramente all'interno del compilatore in questo caso. Però la stessa analogia la si può fare, che so, per gli engine per videogiochi, per esempio. Negli anni 80 dovevi scrivere codice assembly a mano, adesso hai Unity e Unreal Engine che ti permettono di fare cose fantastiche con l'1% della conoscenza che ti serviva all'epoca per sviluppare un gioco, no? è la stessa cosa anche per i database, no? Negli anni 70 bisognava scrivere in COBOL ogni singola query, era un programma diverso. Adesso si possono scrivere query SQL, e chi scrive una query SQL non deve per forza conoscere gli algoritmi di sorting, non deve conoscere gli algoritmi di indexing, non deve sapere come scrivere un query planner, non deve sapere come creare un'infrastruttura distribuita. Per cui sono convintissimo che questo stesso trend sta già succedendo e succederà ancora di più anche nell'ambito di machine learning. Ludwig può essere uno dei gradini in questa scala verso la semplificazione. La cosa importante da capire, secondo me, però, è che questo non vuol dire che non si debba conoscere quello che succede, diciamo, all'interno del sistema, o le tecnologie che vengono utilizzate, gli algoritmi che vengono utilizzati. Semplicemente ci sono delle diverse tipologie di utenza. Nel caso di Ludwig specifico, se qualcuno vuole contribuire, ovviamente vuole contribuire, diciamo, dei modelli di machine learning, ovviamente deve sapere come scrivere questi modelli di machine learning. Se qualcuno vuole utilizzare Ludwig, invece, può non aver bisogno di conoscere tutti i dettagli dei modelli di machine learning che sono utilizzati all'interno, per cui, diciamo, ci crea una separazione di interessi, se vuoi, tra chi il sistema lo sviluppa e chi il sistema lo utilizza.
Ok.
Bene, Piero, grazie davvero per il tempo che ci hai messo a disposizione per questa intervista, è stata davvero molto istruttiva, e anzi metteremo anche nelle note della puntata il paper che hai citato, insieme alla repo di Ludwig, e non so se hai qualche altro talk. Ho visto quello del CodeMotion, ho visto che online ci sono molte risorse in realtà, anche qualche articolo su Ludwig, quindi magari mettiamo un po' nelle note della puntata qualche link che può essere interessante per chi poi ascolterà la puntata.
Certo, cioè, sono stato abbastanza disciplinato sul mio sito personale a collezionare un po' di articoli, alcune cose scritte da noi, alcune cose scritte da altri su Ludwig, però non ho ancora adesso, diciamo, con la versione 0.5 faremo dei cambiamenti anche nel sito web di Ludwig, e faremo in modo che tutte queste, diciamo, articoli che abbiamo collezionato, presentazioni eccetera, siano anche direttamente fruibili dal sito di Ludwig, così non bisogna andarli a cercare in giro per internet, ma sono tutti quanti collezionati in un posto solo.
Bene, allora metteremo anche un link al tuo sito.
Perfetto.
Grazie ancora, Piero, per la tua disponibilità. Per tutti gli ascoltatori, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!
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 Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!